Allora, per concludere il messaggio di Gioia, voglio chiederti quella ultima parte che lei ha scritto. È corretto quello che dice? L'abominazione della desolazione verrà collocata in luogo santo e io penso sia l'anima, che è l'unica nostra parte in grado di decidere se scegliere Dio o Satana. Tu pensi che il luogo santo è l'anima?
Ma guarda, io, Gioia di Dio benedica, dolce sorella, innanzitutto ti faccio notare che tu non mi dai nessun fondamento scritturale per la tua teoria. In ogni caso, guarda, adesso ti do delle scritture che invece dimostrano, il contrario. Va bene, siccome tu sei una pecorella, tu accetterai. Sono le capre dei pulpiti che non l'accettano, ma tu l'accetterai, credo. Cioè, non hai scritture per dimostrare che il luogo santo è l'anima, non ci sono scritture, niente. Invece le scritture, adesso ti do qualche scrittura io, va bene che mostra il contrario. Vai Matteo 24, Angelina. Ce
Matteo 24,
l'hai?
sì.
Al 15.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia
Quindi
attenzione.
tu dici questa sarebbe
Matteo
l'anima.
24, 15.
Sì, dice sarebbe l'anima, ma
Sì.
cara Gioia, c'è solo un luogo santo nella Bibbia, perché Gesù dice quando vedrete nel luogo santo l'abominazione, c'è solo un luogo santo nella Bibbia, vai a Esodo 26 per favore, guarda, e questo luogo santo è il tempio ebraico, che adesso non c'è più, che adesso lo ricostruiranno.
Ma dice, scusa, in Matteo 24, quindi dice, della quale ha parlato profeta Daniele nel luogo santo. Di cosa ha parlato profeta Daniele? Dell'anima?
No, Daniele, in Daniele capitolo 11, verso 31, ha detto gli eserciti saranno dalla parte dell'anticristo, e vuoi leggerlo, perché così non sbaglio qualche virgola,
Dove?
Daniele 11, 31, questo è il luogo santo.
Daniele 11:31 dice: Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Va
Quindi è
bene?
questo che sta citando in Matteo, che Daniele ha parlato di questo in Daniele 11:31.
Sì, questo è il luogo santo che se tu vai in Esodo 26:34 ti dice qual è il luogo santo.
Esodo
Nella Bibbia il luogo
26.
santo è solo uno, non sono due, non sono tre, non è il santuario protestante e la chiesa sacra del Vaticano. Il luogo santo ce n'è solo uno e gli altri sono imbroglioni. I protestanti dedicano il santuario, sono imbroglioni. Che la loro chiesa non è santuario, è una catapecchia fatta di pietre morte che moriranno. Chiese protestanti o cattoliche, ma volete svegliarvi? Ma come li imbrogliano a ste pecore? Per cortesia, dov'è che eravamo?
In Esodo 26?
Ecco, l'hai letto.
No, 34. Metterai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel luogo santissimo.
Ecco, e qual è questo che è la nostra anima? No, questo qui sta dice, Dio sta dicendo a Mosè che avrebbe messo l'arca della testimonianza con dentro i 10 comandamenti, c'era dentro la manna, il bastone di Aronne che è fiorito, sto parlando dell'arca, e dice nel luogo santo metterai l'arca, e quello cos'era nel tuo cuore, non nel mio cuore.
Sì, nel Vecchio Testamento il luogo santo era certamente nel Tempio, però nel Nuovo Testamento il luogo santo cos'è?
Ma è lo stesso, no? Gesù, Matteo 24, 15, ha detto quando vedete l'abominazione nel luogo santo, luoghi santi, Gesù si riferiva a quello del Vecchio Testamento. Beh, a cosa si riferiva? Vabbè, poi dice quando vedrete, cioè vuol dire che c'è un momento che diciamo, l'abominazione viene deposta. Va bene? Fammi qualche domanda, se no, perché magari qui non sono molto chiaro io. Andiamo a Seconda Tessalonicesi, c'è un'altra scrittura sul soggetto.
Sì, troviamo cosa è il luogo santo nelle profezie del tempo della fine.
Ecco, vai Seconda Tessalonicesi 2:4, perché il tempio sarà una cosa materiale, leggiamo.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Seconda
Secondo Tessalonicesi 2,
Tessalonicesi
verso 4.
2 verso 4. Cioè, quindi c'è un momento che l'anticristo si siede fisicamente qua. Cioè, la Bibbia si interpreta sempre fisicamente, letteralmente, non in simboli, mai, a meno che non è chiaro che è un simbolo. Dragone c'è sette teste. è chiaro che è un simbolo, ma altrimenti la Bibbia si interpreta sempre letteralmente. Ci siamo?
Ci sono tante parabole nella Bibbia.
E beh, quello è chiaro però.
Okay.
Però anche la parabola ti dà simbolo di cose reali. Mm-hmm. Il ladrone attaccato dai... I ladroni che hanno attaccato l'uomo sulla via, che camminava sulla via, poi è venuto il samaritano, è una parabola, ma non è solamente simboli, è anche simboleggia, rappresenta cose vere, i ladroni attaccano veramente. Esodo 26:34 è chiaro, metterai l'arca della testimonianza nel luogo santissimo. E di quale luogo santo si riferiva Gesù? Ma in tutta la Bibbia il luogo santo è solo uno. Va bene, non è il nostro cuore, mm-hmm. a meno che non ci salviamo, dopo che siamo salvati. Va bene?
Sì.
C'è domande? O...
Sì, però voglio applicare non tanto al Vecchio Testamento, luogo santo, ma alle profezie, a quello che verrà quando ci sarà l'Anticristo. Il luogo santo, se è la nostra anima, qui dice in Tessalonicesi che l'avversario, cioè l'Anticristo, si sederà in questo posto. E come potrà lui sedersi nella nostra anima? Non lo farà mai.
Sì, esatto. Esatto, si siederà su una specie di trono, qualche cosa, da dove darà gli ordini. In Daniele 11 parla che lui costruirà il suo palazzo, dice pianterà la sua tenda tra i mari. I mari sono il Mar Rosso, il Mar Morto, il Mar di Galilea e il Mar Mediterraneo. Cosa c'è in mezzo a questi mari? Gerusalemme. Da tutte le parti vediamo, e poi, cioè, lui si siede nelle anime dei cristiani, ma
no.
Scusa, poi posso dirti una cosa? Come fa il diavolo a sedersi nelle nostre anime che noi siamo salvati? Ma ti pare che Gesù condivida la nostra anima salvata col diavolo?
No, mai. Non potrà farlo.
Se c'è qualche spirito che ti disturba, tu cosa fai? Ti metti in ginocchio e il diavolo se ne va.
Mm-hmm. Nello stesso tempo Giuseppe... È vero che la nostra anima è un luogo santo dove abita lo Spirito Santo, perché ci sono scritture in Corinzi che dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi l'anima è il posto dove lo Spirito vive, nel nostro corpo. Dice il corpo, non l'anima. La Bibbia dice il nostro corpo è il Tempio.
Sì, ma comunque guarda, per tagliare corto,
sì.
Non ci sono scritture, ok? Per dire che il diavolo vive le nostre anime.
No. No, cioè, se abbiamo Cristo, no.
Se interpretiamo... certo, ma stai dicendo quello, no? Luogo santo è, può essere solo l'anima che è salvata.
Mm-hmm.
È certo che è santo, ma non è lì che il diavolo va a fare il suo trono, ma stiamo scherzando.
Sì.
Qualcosa che si avvicinasse a questo, ci vorrebbe un esorcismo immediato, di corsa, veloce, cacciare il diavolo, legarli nel profondo dell'inferno. E anche se un cristiano è oppresso, non avrà mai... Il diavolo non avrà mai, il Signore non permetterà mai una possessione così totale. Va bene, e poi un altro punto importante, cara Gioia, non hai scritture su questo punto. Io non avevo neanche bisogno di darti queste scritture, perché se tu e quelli che ti hanno insegnato queste cose, che devono dimostrare queste... Queste cose che io penso sono bugie. Non sta a me dimostrare che una cosa è falsa, sei tu che devi dimostrare che la luna è quadrata, il sole è freddo, capito? Io non devo dimostrare che tutte le bugie false che sono false, ma sono i bugiardi che devono dimostrare che una cosa sarebbe vera. Va bene?
Guarda, c'è una scrittura in Ezechiele che dice questo è il luogo santissimo. È in Ezechiele 41, verso 4.
Ecco, leggiamo.
Misurò una lunghezza di 20 cubiti e una larghezza di 20 cubiti in fondo al tempio e mi disse, questo è il luogo santissimo,
è perfetto.
In fondo al tempio. Ezechiele 41, verso 4.
È perfetto.
Quindi è parte del tempio.
Sì.
Nella Bibbia quando parla del luogo santissimo si riferisce al tempio.
Sì, ottima scrittura, l'abbiamo citata anche in passato questa scrittura. Non ci sono dubbi che il luogo santo è un luogo.
Mm-hmm.
Infatti... Da uno studio approfondito di Daniele 8, ma però bisogna studiarlo bene, però, lì si vede che c'è la costruzione del Tempio. Non lo dice così 448, però analizzando bene i 2300 giorni che Daniele 8 parla, cos'è, verso 13-14 credo, e lì viene fuori che ci sono 220 giorni che mancano al patto dell'anticristo dei 7 anni. Ci sono 2520 giorni che sarebbero 7 anni, mancano 220 giorni. Come mai? La costruzione del Tempio. Qui è però un po' un'algebra, ci arrivi con l'algebra. Va bene?
Sì, un'altra cosa che hai menzionato l'altro giorno, voglio dirlo, hai detto che se l'anima fosse il luogo santo, allora come potranno gli ebrei fare sacrifici quotidiani, che Daniele ha menzionato, che l'Anticristo sopprimerà il sacrificio quotidiano, metterà l'abominazione nel luogo santo? Come potrebbero gli ebrei fare sacrifici nella nostra anima, sacrifici quotidiani che l'Anticristo fermerà? Non ha senso, quindi no. È vero che il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, ma non è quel luogo che l'Anticristo
userà per mettere l'abominazione.
No, no.
Cioè, ti pare che i cristiani del mondo, sto parlando dei cristiani veri, non quelli imbambolati di certe chiese che sostengono Israele, sostengono Netanyahu, sventolano le bandiere israeliane nelle chiese al posto delle croci, quelli lì non sono veri cristiani, sono cristiani nominali, quelli che fanno queste cose. Sono scritte nel libro dell'Agnello, sono scritte nel libro della vita, di solito questi non possono essere così ingannati, eh? Quindi bisognerebbe, secondo questa bugia, che gli ebrei offrissero sacrifici quotidiani nei cuori di tutti i cristiani del mondo. Sto parlando dei cristiani veri, della sposa di Cristo, quel libro dell'Agnello. Cioè praticamente non ha senso. Cioè, ti pare che ebrei offriranno sacrifici nei nostri cuori? Non esiste. Sì, ci sono i cattolici che magari fanno sacrificio della messa, ma questo però è una falsa dottrina. Il sacrificio è quello di Gesù in croce, ciao, la messa te la tieni tu. D'accordo? Ci siamo?
Sì.
Allora, fratelli religiosi, per cortesia, attenzione a non camminare di bugia in bugia come fanno nelle chiese, che predicano una teoria sul rapimento, però poi ne predicano altre 10. Ho guardato un video di un evangelico che dice: adesso parleremo del rapimento, e ha presentato 7-8 diverse teorie, tutte sbagliate, senza scritture, perché deve far contenti tutti, perché certe chiese sono come un mostro, come una idra, capito? Un mostro con 10 teste. E ognuno vuole che la sua teoria sia predicata. Ma se non è scrittura, perché non te ne stai zitto? Angelina, c'è altro?